Dunque, apriamo le nostre Bibbie, andiamo al libro di Giobbe, 42, i primi sei versetti. Facciamo leggere allora, pagina 538 per questa versione, Giobbe, capitolo 38, i primi sei versetti.
38?
42.
Cosa ho detto prima?
42.
No, 42 viene dopo, mi sono sbagliato. No, scusate, 38 tutto il capitolo. Fermo, eh. Fermo un secondo, ci sono un paio di cose qui. Possiamo leggerlo tutto, anche se è abbastanza lungo, però sì, leggiamo tutto.
Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio alzavano gridi di gioia? Chi chiuse con forza il mare, balzante fuori dal grembo materno, quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità? Quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre e porte? Allora gli dissi: Fin qui tu verrai e non oltre. Qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi frutti. Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato in suo luogo all'aurora, perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi? La terra si trasfigura come creta sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati della luce loro e il braccio alzato già è spezzato. Sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte sono state da te scoperte? Hai tu veduto le porte dell'ombra di morte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla, se la conosci tutta. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre, dove hanno la loro sede? Le puoi tu guidare verso i loro domini e conosci i sentieri per ricondurre a casa? Lo sai di sicuro, perché tu eri allora già nato e il numero dei suoi giorni è grande. Sei forse entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della grandine che io tengo in serbo per i giorni della sciagura, per il giorno della battaglia e della guerra? Per quali vie si diffonde la luce? E si sparge il vento orientale sulla terra? Chi ha spento i canali all'acquazzone e segnato la via al lampo dei tuoni, perché la pioggia cade sulla terra inabitata, sul deserto dove non sta nessun uomo, e disseti le solitudini desolate, sicché vi germogli e cresca l'erba? Ha forse la pioggia un padre? Chi genera le gocce della rugiada? Dal seno di chi esce il ghiaccio? E la brina del cielo, chi la dà alla luce? Le acque, divenute come pietra, si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi o potresti sciogliere le catene d'Orione? Puoi tu, al suo tempo, far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Conosce le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra? Puoi alzare la voce fino alle nubi e fare in modo che piogge abbondanti ti ricoprano? I fulmini partono forse dal tuo comando? Gli dicono essi, eccoci qua? Chi ha messo negli strati delle nubi saggezza o chi ha dato intelletto alla meteora? Chi conta con saggezza le nubi? Chi versa gli oti del cielo quando la polvere stemperata diventa una massa infusione e le zone dei campi si saldano fra loro? Sei tu che cacci la preda per la leonessa, che sazi la fame degli uccelli quando si appiattano nelle tane e si mettono in agguato nella macchia? Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno peregrinando senza cibo? Amen.
Sono delle domande che Dio porge ad ognuno di noi, che non meditiamo, ma si fa per dire, meditiamo ma non meditiamo proprio. Notavo adesso, mentre Renata leggeva, che quando parla del fatto che fa congelare gli abissi, che sono praticamente gli oceani, Giobbe abitava in un posto assolutamente dove queste cose erano assolutamente sconosciute, no? Lo sappiamo benissimo. Quindi i mari non congelavano dove fa caldo, sostanzialmente, in una zona temperata. Quindi, cioè, queste sono cose che vengono direttamente dalla rivelazione di Dio. Ecco, adesso andiamo, sempre giriamo pagina e leggiamo i primi sei versetti come vi dicevo prima.
49.
Sì. I primi sei versetti del 42, legga uno che vuole. Vabbè, leggo io. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui senza intelligenza o offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato ma non lo capivo, sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Ecco, poi andiamo ancora in Isaia, al capitolo 40, che sarebbe tutto da leggere, ma leggiamo il versetto 9.
Dal versetto 9?
No, stavo... Non stavo... Scusate un secondo. Anche qua ho sbagliato, si vede che ho scritto delle cose anziché un'altra. Comunque facciamo così, è un po' ripete, ma leggiamo sempre il capitolo 40, leggiamo dal 12 al 18. Angela,
chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano o preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura o pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello spirito del Signore o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia e impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Il Libano non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. A chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista affonda l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costringe a fruire poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non vi è stato annunziato fin dal principio? Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Egli è assiso sulla volta della terra. Da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Egli riduce i principi a nulla e annienta i giudici della terra. Appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra, egli vi soffia contro e quelli inaridiscono e l'uragano li porta via come una stoppia. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il santo. Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose. Egli le fa uscire e conta il loro esercito. Le chiama tutte per nome. Per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non ne manca una.
Grazie. Anche qui, mentre uno legge, ti vengono in mente, nel cuore, quello che volete, quando dice: chi ha misurato le acque del cavo della sua mano e preso le dimensioni del cielo con il palmo. Vi dico questo perché tra un po' diremo qualcosa. Chi ha misurato la polvere della terra in una misura, ho pesato le montagne con la stradera e i colli con la bilancia. Cioè, noi abbiamo sempre studiato, pensato che la terra, vabbè, sappiamo tutti, non è che una cosa non da poco la rotazione che la terra fa, eccetera. Ma voi sapete che queste cose sono assolutamente calcolate anche in base al peso, no? Non possono, cioè, se la terra avesse un altro peso rispetto o un'altra misura, le cose cambierebbero completamente. No, vi dico questo perché sono cose che uno non ci pensa, ma qui il Signore ce le rivela prima. Cioè, è chiaro che ha fatto un calcolo anche su questo. Deve pesare tanto perché sennò non può ruotare così. Cioè, voi sapete che ogni cosa è fatta in modo assolutamente perfetto. Bene, leggendo queste cose, cosa possiamo dire? Possiamo dire questo. Poi dici: chi ha preso le misure, no? Un'altra cosa, chi ha preso le misure dello spazio praticamente, no? Dell'universo, questo è un po' il senso di quello che dice, adesso mi sfugge il versetto. Ah, chi ha preso le dimensioni e poi ancora di più, chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore e chi gli è stato il consigliere in qualche cosa. Quindi stiamo parlando di due cose diverse, no? Lo spazio, lo spirito. E vedete, dico queste cose perché uno pensa, sapete che in questi giorni c'è una notizia che parla del fatto che, sapete che qualche anno fa è stato costruito il Hubble, no? Il cosiddetto telescopio che viaggia nello spazio infinito e che continua a mandarci delle immagini, no? E c'era notizia del giornale di ieri, di due giorni fa, che sostanzialmente prima eravamo convinti che ci fossero almeno 200 miliardi, dai 100 ai 200 miliardi di galassie. Stiamo parlando di galassie, non stiamo parlando di stelle, 200 miliardi di stelle. Poi ogni sappiamo che ogni galassia ha miliardi di stelle. La notizia è questa, che pubblicata su tutti i giornali, che sostanzialmente il telescopio ha scoperto quelle solo che è riuscito a vedere, perché poi ancora al di là non riesce a percepire perché la luce è flebile, lui non riesce a coglierle, ma sostanzialmente si tratta di almeno 2.000 miliardi, si scrive 2, 3 zeri, poi altri, no, quelli che ci sono, di galassie. Cioè, una cifra finora nessuno poteva. E quindi ancora una cosa che noi non possiamo manco immaginare. Poi adesso leggiamo le cose che leggiamo. Naturalmente io personalmente già faccio fatica a capire la distanza che c'è tra il Sole e noi, e la Terra. Già questo mi... so che ci sono 150 milioni di chilometri. Sai, già fare 150 milioni di chilometri non è poco. Alla velocità della luce sappiamo che impiegano 8 minuti per... la luce impiega 8 minuti per arrivare sulla Terra. Abbiamo letto sul libro di Giobbe, no? Da dove... tu conosci tu le vie per le quali si diffonde la luce? Tu conosci le sorgenti della luce, da dove nasce, cioè sostanzialmente la luce, da... sappiamo niente. Immaginiamo ora che, parlando di dimensioni, tanto che la Canis Majoris, che voi forse chi non lo sa, è la stella più grande che noi conosciamo, e comunque fa parte della nostra galassia, ed è praticamente grande da quello che si... quando tutto il nostro sistema solare, cioè il Sole è una cosa, tu immagini tutto il sistema solare, quindi poco più, poco meno, quindi una cosa raggiungerebbe praticamente i confini di Saturno. Però io non è che voglio farvi una lezione su, anche perché non mi sarei in grado di astronomia, ma voglio semplicemente mettere in evidenza cose che appena percepiamo, che sono state create dal Signore in modo perfetto. Quindi un'altra cosa che dovrebbe farci riflettere: non basta sapere che la Terra ruota attorno a sé, non basta sapere che ruota attorno al Sole, ma oggi il Signore ci dice anche che l'ha pesata, capisci? E Giobbe dice anche, chiede a Giobbe, gli dice: sai, dove eri tu quando io prendevo le misure della Terra, cioè le misure... aspetta, che vado a cercarmelo un secondo, perché sembrano stupidaggini, ma vedete, per uno come me che è passato tutta la vita, poi non andiamo avanti a cercare e avere a che fare con le misure, dice al versetto 4, dice: dove eri tu quando io fondavo la Terra? Dillo se lo sai, se hai tanta intelligenza. E poi qua dice: fermi, perché uno che non ha dimestichezza con queste cose, vero Gianluca? Non lo sa. Uno non lo sa, ma chi ha a che fare con queste cose, ha avuto a che fare tutta la vita, cioè si rende conto che questa è una cosa indispensabile, non è una cosa scontata. Quando dice: chi ne fissò le dimensioni, lo sai? O tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? E poi vediamo sempre Giobbe, dice, la terra, no? Che poggia sul nulla praticamente, sostanzialmente, no? Cioè, ma queste sono rivelazioni non da poco. Sembrano dette così, ma sono cose per chi ha avuto tutta la vita a che fare con prendere misure, con relazionarsi con le proporzioni, sono cose che ti scomodano, perché se uno non ha dimestichezza di queste cose non le capisce, non capisce cosa ci vuole dire la scrittura. Ma allora io davanti a queste cose dico: ma allora, se pensiamo a quello che abbiamo detto prima, già io pensare alla distanza che c'è tra il Sole e la Terra mi viene in mal di testa, però è un punto di riferimento. Ma se penso a questo che ha scoperto, a parte già prima, già pensando a 100 milioni di galassie, 200 milioni di galassie, miliardi, non milioni, scusate, di galassie, 2000 miliardi, cioè il numero non cambia, però, cioè è una cosa talmente spaventosa che noi non riusciamo neanche ad immaginare, talmente grande. Sono distanze spaventose che ti danno il senso incolmabile che c'è tra noi e Dio, cari fratelli e sorelle. Chi ha misurato lo spirito dell'Eterno, c'è scritto, le sue dimensioni? Qualcuno di noi l'ha preso? E poco, poi sentiamo che sempre Il Signore dice: i miei pensieri sono al di sopra dei vostri, quando è al di sopra il cielo dalla terra. E anche le mie vie sono al di sopra delle vostre, quanto, no? È alto il cielo dalla terra. Allora, considerando i cieli e la grandezza infinita, si rimane atterriti. Cioè, uno atterriti. Io ho visto solo l'immagine di queste galassie, perché si percepiscono, no? E sono fatte a spirale, lo sapete, molte, la stragrande maggioranza, altre poi sono fatte nelle forme più varie, colori anche straordinari. E quando vedi queste cose, c'è che dici, ma se io mi trovassi da solo di fronte a questo... Io una volta ho visto, naturalmente costruito, creato, come volete, il film famosissimo degli anni, quello di Kubrick, Odissea nello spazio 2001, dove questi poi erano andati alla ricerca dello spazio e poi lo spazio... Ma sono percezioni, ma considerando la grandezza infinita dei cieli si rimane atterriti. Ecco, voi immaginate di trovarli da soli, senza niente, davanti a questo spettacolo, a questo che comunque è irraggiungibile, perché per noi è irraggiungibile comunque, perché miliardi di anni luce, cioè come fai? Non si sa, come fai? Qualche anno fa prevedevano che forse, prima di conoscere ieri, questa cosa qua, ci andavano 15 miliardi di anni luce per raggiungere l'estremità dell'universo, che nessuno sa. Ma questo le stiamo dicendo solo ancora per dire quanto uno si può trovare davanti a queste grandezze, considerando i cieli. Le grandezze infinite si rimane atterriti, ma si tratta pur sempre di distanze, cari fratelli e sorelle. Non allontaniamoci, non sono cose difficili le cose che stiamo dicendo, perché il Signore vuole che noi le capiamo con semplicità. E anche questa mattina ci ha fatto capire delle cose. Io non avevo mai riflettuto che il Signore ha pesato, la terra ha un senso pesare le montagne, e non lo dice solo per così, che tutto quello che dice la parola di Dio ha un senso profondo. Quindi non lo dice così che ha pesato la sabbia, le montagne e anche le acque del mare. Ha un senso. E considerando i cieli, quindi queste grandezze, è tutto, si tratta pur sempre di distanze. Sono solo distanze. Dici, ma sono distanze per noi incolmabili. Sì, o di straordinaria potenza delle stelle nella loro luminosità, sono stelle bellissime, potenti, oppure di qualche pianeta, ma sono pur sempre stelle, sono pur sempre pianeti, sono pur sempre distanze, cari fratelli e sorelle. Ma c'è qualcosa che è più grande di tutto, cari fratelli e sorelle, è più grande di queste distanze, molto più grande, ed è la terra con tutto ciò che contiene. È la terra con tutto ciò che contiene. Questo è più grande di tutto ciò che stiamo dicendo. Dici, come è più grande? Ma la terra è più piccola. Sì, è più grande. Perché è più grande? Perché nella terra c'è la vita ed è il centro, cari fratelli e sorelle, anche se non è posto al centro dell'universo come qualcuno pensava, e non ci può interessare di meno. È il centro perché c'è la vita, e quindi il valore della terra, il valore di tutto ciò, cari fratelli e sorelle, è la vita. Non sono le distanze, non sono ciò che contiene o non contiene un continente oppure un astro. È questa terra dove Dio ha posto l'uomo e dove c'è nell'uomo la vita. E tutto ciò che è attorno all'uomo è stato creato per l'uomo, ma tutto è stato creato per Dio. Questa è la diversità. Non dobbiamo sostituirci a Dio, non dobbiamo metterci al centro, perché così saremmo degli idolatri. Sapete, cari fratelli e sorelle, io ho trascorso quasi tutta la mia vita a cercare di capire come copiare una forma, prendere le misure, fare un'altra, come potevo realizzare queste cose. E sapete, non è... tanto non saranno mai quelle come le può fare il Signore. Anche le sculture più belle sono... Cioè, ti devi confrontare sempre con queste cose. Ed è una cosa, veramente, se non sei organizzato, è la fine. Allora ho capito che se volevo fare bene, avevo bisogno di organizzare delle priorità. Cioè ci sono delle cose che hanno delle priorità. Anche per fare, per esempio, un piede in gesso, qualsiasi altra cosa. Ma la cosa che mi ha sconvolto, in questo io, vedete, quando dico che il Signore sta prima, non solo prima della fondazione, beh, questo è ovvio, ma ci sono delle cose che il Signore ci conosce da prima, cioè c'è una relazione anche quando siamo scollegati da Lui perché non abbiamo ancora accettato la nostra vita, Egli si rivela, Egli ci conosce prima e dopo, sa esattamente cosa faremo e ci suggerisce le cose che faremo e ci guida affinché le facciamo e ce le mette in cuore affinché le facciamo. E allora io dico, e io ringrazio anche per questo Dio, ma non poco, perché queste non sono cose da poco, perché chi non le conosce le può banalizzare, vero caro Gianluca? Chi non ha a che fare con le misure, non ha a che fare con l'organizzazione, no, della forma, eccetera, non le può capire queste cose, perché queste cose poi si mette in funzione un meccanismo che si chiama l'emisfero destro del cervello che analizza queste cose, mettiamola così in modo semplice, e quindi non le dà per scontate, ma non sono scontate. Allora ringrazio Dio anche per questo, perché al contrario di molti miei colleghi, e questo lo dico, non mi ha reso superbo, cari fratelli e sorelle, per quel poco che avevo imparato. Per quel poco che avevo imparato il Signore non mi ha reso superbo. E vi dirò, sapete, il nostro ambiente è facile, quando uno raggiunge certi livelli, sa fare certe cose, beh, cammina almeno a 10 piani sopra, no? Un altro, no? E allora, ma il Signore invece, anziché rendermi superbo, mi ha reso umile. Vedi la differenza tra la fe, ma io devo fare questa cosa, non la devo fare. E quando mi sono reso conto, sempre di più, mortificato. Ma non mortificato, ma da una parte, ma dall'altra cresceva la stima, si può dire, non c'era bisogno, non posso dire la stima, l'ammirazione nei confronti di chi ha creato tutte queste cose. Ma quindi non mi ha reso superbo come i miei colleghi per questo, ma anzi umile e annichilito. Sapete cosa significa annichilito? Dal fatto che io sono molto di più di una statua in pietra o in gesso, cari fratelli e sorelle. Io sono molto di più di una statua. E qui le cose sono cambiate completamente, le cose hanno cominciato a colpirmi in modo profondo. Quindi sono molto di più, infinitamente di più, quanto è alto il cielo dalla terra, tra me e una statua, quanto Dio e gli idoli, cari fratelli e sorelle, perché anche qui c'è una differenza. Quando affermiamo c'è un solo Dio, non ce ne sono altri, cari fratelli e sorelle, non c'è neanche da, c'è uno solo che è vero, gli altri non esistono, non esistono proprio, per me non esistono, cioè non ci penso neanche che possano esistere. E allora posso dire questo, che se una cosa mi ha lasciato il mio lavoro è stata l'osservazione, la contemplazione, sono state due cose. Ma poi ce n'è stata un'altra, è stata la fede. Quando ho aggiunto la fede a questo, tutto questo che ho osservato mi ha annichilito, cioè mi ha fatto diventare piccolo, 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 ancora più piccolo. E fermi, ci arriviamo. Più osservi l'opera di Dio, più diventi umile. E questa mattina, caro fratello e sorella, ti dico, osserva te stesso. Osserva te stesso, non ascoltare queste parole come se stesse parlando il professore. Non ascoltare queste parole così. Osserva te stesso, interrogati. Non vivere una vita senza domande, come le bestie che non si pongono nessuna domanda. Sono proprio queste che ti daranno la giusta misura davanti a Dio. Poniti delle domande. Non vivere solo di carne, non alimentarti soltanto. Perché il Signore dice, l'uomo non deve alimentarsi solo di questo, ma da ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Ecco, davanti a tutto questo, viene posta una domanda. Sapete tutta la storia di Giobbe? Egli è stato colpito da una malattia, perché Satana ha chiesto di valutarne la fede di Giobbe. E quindi Giobbe non capiva questo, perché era stato colpito da una malattia e perché gli succedevano tutte queste disgrazie, una cosa dopo l'altra. Ma dopo tutta questa storia il Signore gli chiede, dice, dove eri tu quando io fondavo la terra? Dove eri? Dio, con queste domande, cari fratelli, sconvolge Giobbe, lo sconvolge completamente. Cioè, Giobbe, sai, avete tutti i discorsi che sono stati fatti, no? Tra lui, i suoi amici, no? Sono state fatte tante domande. No, tu sei malato perché tu hai peccato di sicuro, tu hai fatto qualcosa che non andava, no? Secondo, quindi tu sei stato colpito per questo motivo. Ma invece non era così. Non era così, ci sono tante cose per le quali noi non sappiamo. E il Signore sconvolge Giobbe con le sue domande. Quando comincia a dirgli, ma tu, dici, dove eri? Dove eri quando io fondavo la terra? E questo lo fa anche a noi questa domanda. Noi dove eravamo? No, perché noi sappiamo tante cose, noi siamo bravi. Noi sappiamo, siamo intelligenti, noi sappiamo tante cose, sappiamo che ora cucinare, sappiamo che domani esce il sole, sappiamo tutte queste cose. Ma dove eri tu quando io fondavo la terra? E come sei stato creato tu? Tu non sai niente. Ma vi rendete conto la distanza che c'è tra fede e bestia? Perché senza fede siete delle bestie pure, cari fratelli e sorelle. Però bisogna avere pazienza, e anche per le persone che amiamo, che sono vicino a noi, che sono magari increduli, dobbiamo imparare a pregare per loro. Dice, ma il Signore non lo sa. Sì, ma sa anche se tu preghi per loro. Bisogna imparare a pregare per loro, se li amiamo veramente. Perché non muoiono da bestie. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Io che posso rispondere? Cioè, capisci, questa cosa qua, cosa devo dire? Ma cosa posso dire? Giobbe, non mi pare, cioè, era un uomo umile. Non aveva fatto niente di male. Però si poneva qualche domanda di troppo. Capisci? Si poneva qualche domanda di troppo. Ma come, prima dici di porci delle domande, adesso no, adesso dici che le domande no, ma si poneva qualche domanda di troppo forse, e allora il Signore gli risponde, dice, voi state facendo tutti questi conti, ma sono umani, sono ragionamenti umani, dove eri tu? Dove eri quando io fondavo la terra? E che prendevo le misure. Ecco, dove eri tu? Dove eravamo noi? Una domanda che ti rende muto. Ti rende muto. E poi prosegue. Ha preso le dimensioni, Signore? Ha preso le dimensioni della nostra vita? Secondo voi o no? Sì o no? Non ci conosce? Ma noi lo conosciamo? Ma Dio non ha preso solo le dimensioni della terra. Dio ha posto le misure e le proporzioni di ogni cosa. Ma secondo voi perché un braccio non ci cresce più lungo? E perché un occhio anziché venire, no? In mezzo ai due occhi che ce n'è un altro alla stessa misura, perché ce ne viene uno qua in fronte? O da un'altra parte? Ma chi l'ha deciso tutte queste cose qua? Poche domande ci facciamo. o potessimo essere come Giobbe, cari fratelli e sorelle. Le domande comunque se le poneva. Ma prima egli ha dovuto passare attraverso la sofferenza per farsi delle domande. Ha dovuto passare attraverso la sofferenza per farsi delle domande. Spesso il benessere, avere tutto, ci porta all'insensibilità e a non porci nessuna domanda. Perché sto bene, ho tutto. Mangio, bevo, dormo, sono al caldo, la pace dei sensi, ho tutto, non mi manca nulla. Ho un buon lavoro, ho persone che attorno a me mi stimano, forse, non sempre. E quindi questo mi porta all'insensibilità, a non pormi nessuna domanda. Io sono convinto, invece, che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, perfino la malattia. Qui lo dico e non lo nego, perfino la malattia, senza la quale il più delle volte non sarei stato condotto o non saremmo stati condotti all'umiltà. Capite? Capite? Difficile? Noi siamo malati di benessere e di superficialità. Abbiamo tutto. E ci lamentiamo anche di tutto. Ma non è questo il problema. La lamentela fa parte. Oggi piove, domani nevica, dopodomani fa freddo, fa troppo caldo. Cioè, tutta la creazione grida la gloria di Dio e per questo nessun uomo è scusabile. Nessuno. Nessuno. E davanti a queste parole che oggi ascoltiamo, che abbiamo letto, dovremmo provare un senso non solo di ammirazione per il Signore, ma di vergogna, di annichilimento. Dovremmo fare umiltà, umiliazione. Noi che l'abbiamo conosciuto attraverso la sua parola, siamo ancora meno sensibili. È più colpevole, malattia grave, quella dell'insensibilità, è la malattia della lebbra, cari fratelli e sorelle, che quando colpisce, i segnali quali sono? I primi segnali sono quelli dell'insensibilità, cioè anche se tu bruci una mano con una fiamma oppure con un pezzo, non senti assolutamente male, male. E sappiamo che la parola di Dio è un fuoco. E se questo fuoco non ti brucia dentro, vuol dire che la lebbra ha attaccato il tuo corpo. E vuol dire che hai bisogno di andare dal sacerdote e fare tutti i riti della purificazione e sperare che nel caso si presentavano questi uccelli, uno di questi volasse, mentre l'altro, sapete, versava il sangue. E essere sufficienti e sperare che ciò che facciamo sia sufficiente. Scusate il pasticcio di parola, ma non è tanto un pasticcio. Oppure sperare che questo basti. Questo è sufficiente. Speriamo che questo basti. E invece no, e invece non basta. E non basta ascoltare le cose più belle del mondo, perché già siamo attorniati di meraviglie, di tutto ciò che il Signore ha fatto e che fa. E invece no, bisogna scendere in basso, cari fratelli e sorelle, contemplare l'opera di Dio di cui noi siamo la creatura più importante. Ma ricordatevi che non siamo il centro è Dio, non siamo noi. Capisci come cambiano le cose? Non siamo noi il centro, noi siamo il centro della creazione qui sulla terra, ma tutto è fatto in visione di Dio. Lui è il centro di ogni cosa, non noi. Diciamo come mi dispiace. Perché siamo così importanti, no? Bisogna scendere in basso, contemplare l'opera di Dio di cui noi siamo la creatura più importante. Perché siamo la più importante? Perché Cristo è morto ed è risorto per noi, per questa creatura. Vedi quei cieli e quelle galassie che Hubble o Hubbel, come si preferisce, percepisce, no? Compresa la nostra terra, caro fratello e sorelle, dobbiamo darti una notizia. Saranno distrutte. Saranno distrutte. Quali non dovete essere voi per santità di condotta, dice la parola di Dio. Quindi tutte queste cose, ecco perché siamo più importanti. Ecco perché noi siamo più importanti. Perché non saremo distrutti come queste opere, i quali elementi infiammati si dissolveranno, quali non dovete essere voi. Quindi gli elementi tutti. Le opere di Dio sono infinite e noi non possiamo osservarle tutte e neppure conoscerle tutte. È impossibile, non conosciamo neanche quello che succede sulla terra, non conosciamo neanche noi stessi. Non conosciamo neanche, a meno che, cioè, io l'avevo studiata quando ero ragazzo, le ossa, quando lo studiavamo, ma se dovessi ricordarmi tutte da capo, non me le ricordo. Non è che vado pure gli ossicini, non mi ricordo più. E tutte cose che non ti ricordi più, ma a parte questo. Però puoi cominciare da te stesso ad osservare. Osservati un po' come sei fatto. Se tu ti osservi un po' come sei fatto esternamente, magari poi cominci anche interiormente ad osservarti, capisci? Guarda, guarda che bello, io lo porto sempre questo esempio, un esempio straordinario, una mano, ma se poi uno scendesse in fondo come è fatta veramente? Ma non c'è Dio in questo, non lo vedete Dio. Se uno non lo vede, non lo vede, non ci posso fare niente, no? Allora, cominciamo da questo. Ad osservare, ma poi non solo la nostra mano, ma cominci a osservare l'anima tua e santificati affinché la fede per Dio arda nel tuo cuore, arda nel tuo cuore. E allora che dire, cari fratelli e sorelle? Che diciamo, Signore? Io che dirò, Signore? Io, Signore, posso dire questo. Che cosa posseggo che non è tuo, Signore? Che cosa posseggo che non è tuo? Forse la mia carne, ma ci pensiamo qualche volta, no? Forse la mia carne, io non so manco il concetto di carne, non è una cosa che ti sballa, il concetto di carne, è un materiale, l'hai scoperto tu? Forse l'aria che respiriamo è nostra? Non è tua, Signore. Forse il suono che esce dalla mia bocca, forse è mio. E dove? In cosa? No? Cos'è che è mio? Signore, quante cose che non so. Quante cose che non so. Ma so... Che cosa so invece adesso? Che non mi spaventano più queste cose. Queste grandezze non mi fanno più paura. Perché tu sei il mio creatore. E mi hai amato al di là di ogni mio pensiero. Noi, il mondo, l'universo, non sono un caso, cari fratelli e sorelle. Non sono un caso. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questo lo dice Gesù. Quindi significa che passeranno. Passeranno proprio nel senso che saranno spazzati via, ma è scritto in più di un'occasione. Dio acchiara ogni cosa da sempre. Non avere paura. Non avere paura, se credi. Altrimenti trema. O convertiti. Gesù sapeva che i cieli si sarebbero arrotolati come una pergamena. Quindi tutte queste distanze, perché per noi abbiamo il concetto di materia, di spazio, di tempo, e quindi siamo... Non riusciamo a ragionare diversamente. Ma per il Signore tutte queste cose non esistono, queste misure. Esistono solo per noi. Per quello I suoi pensieri sono di sopra dei nostri. E Pietro per lo Spirito Santo sapeva che tutto l'universo si sarebbe dissolto. Ma noi, cari fratelli e sorelle, siamo più dell'universo. Siamo più dell'universo. Più della materia incandescente. Siamo molto di più. In noi c'è lo Spirito di Dio, c'è la vita. E facciamo un piccolo esempio. La vita è più della morte, perché Gesù dice, ora, Dio è il Dio dei viventi, non dei morti. Non può essere il Dio dei morti. Il mio Dio è il Dio dei viventi, non è il Dio dei morti. La vita è più della morte. E, sapete, ieri sentivo una discussione mezza banale, perché è morta, non faccio nomi e cognomi, ma una persona ha detto, dobbiamo aspettare perché ci vanno 2 giorni per farla cremare, perché ora c'è di moda la cremazione. Che preoccupazione, perché altrimenti poi ti rodo, i vermi ti mangiano, ha detto una signora. No, perché io pensare che questa è un'altra, la persona, non importa se è istruito o meno, ma che... Che problemi? Ma che problemi sono? La vita è più della morte. E voi osservate un morto. E questo lo capisci, è visibile appunto quando uno lascia il corpo, che è destinato alla corruzione. È ovvio che il Signore ha fatto quello. Perché tu non ne ponga più mente di quell'involucro, di quel... Che importa se tu lo fai cedere, anzi, perché? Capisci? Ma qui non abbiamo spazio. Dove ci staremo? Senti, dove staremo tutti quanti? No? Ma questi di cosa stanno parlando? Capisci? Quando la vita lascia l'involucro, non c'è più niente lì. È stato solo un involucro. È destinato alla corruzione ed è il corpo del peccato. Ma il Signore ha fatto meraviglie su meraviglie. Ecco perché noi siamo così importanti, ma non più di Dio. Meraviglie su meraviglie ha fatto Dio. Per questo motivo Cristo ha mandato Cristo. Per questo motivo ha fatto una cosa straordinaria. Ecco perché noi dobbiamo adorare. Ecco perché questo è un culto di adorazione. Per portarci, mi ha dato Cristo per questo. Perché tutte queste cose qua che sembrano eterne spariscono. Ma noi no. Ci ha preparati per l'eternità. Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Dove abiti la giustizia. Perché noi abbiamo infangato, corrotto questa terra. In ogni modo, in ogni maniera, abbiamo usato violenza di ogni genere. Abbiamo trasgredito ogni legge di Dio, per cui il peccato è prima contro di Dio e poi contro il nostro prossimo. Prima la tua legge ho violato, Signore. È per questo motivo che dobbiamo chiedere perdono, non solo al Signore. Che dire, cari fratelli e sorelle? Il Signore mi ha riempito di gioia nel preparare questo culto e mi ha riempito di gioia nel darmi ancora forza, nel darmi ancora speranza, ma più che speranza, certezza delle cose che abbiamo ascoltato e di poterci mettere veramente in umiltà, di scendere per favore dalla nostra intelligenza, dalla nostra saccenza, basta, da quello che vogliamo dire, vogliamo fare, o il Signore ci rivela le cose o non le sappiamo. È difficile questo, ma quando è che ce le rivela? Proprio quando sappiamo di non sapere. E questo è il segreto. Quando è che gli apparteniamo? Quando sappiamo che, quando è che il Signore interviene? C'è scritto che Lui interviene nella nostra debolezza. La nostra debolezza qual è? È quella di riconoscerci deboli, non vigliacchi nascosti sotto il tavolo perché abbiamo paura. È solo allora che il Signore ci rende forti, perché interviene, perché sa che abbiamo, ma non, che non lo sappiamo con la mente, lo sappiamo creduto col cuore. Chi siamo? Capisci? E finalmente questo io. Ma quale io? Ma quale io? Ma quale io? Di quale io stiamo parlando? Dove eri tu quando io fondavo la terra? Prendevo le... Dove eri? Dove? E di cosa stiamo? Io? Io chi? Scusa? Non ho sentito. E prova a dirlo al Signore. Io. Adora il Signore Dio tuo. Con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Questo è il primo comandamento. Amen.